Buongiorno a tutti, questa mattina abbiamo invertito un pochettino la nostra scaletta, vuol dire che avremo una lode alla fine del culto, dunque la continuazione della lode che è appena incominciata l'avremo alla fine del culto, dopo la predica, perché vogliamo prima sentire cosa Dio ha da dirci questa mattina e dopo insieme andare al suo trono a lodarlo. Il tema questa mattina è colazione con Gesù, per questo abbiamo una colazione qui bella imbandita, c'è pure il caffè ancora caldo, dopo berrò una tazzina. E Gesù ci invita a fare colazione con Lui questa mattina. Che cosa potrebbe volere dire questo? Noi siamo al capitolo 21 del Vangelo di Giovanni. Ci potremmo chiedere, ma perché il Vangelo non si è concluso al capitolo 20? In fondo il capitolo 20 conclude la storia di Gesù in maniera gloriosa. Cioè Gesù è morto, ha fatto capire il senso di ogni cosa nella morte di Gesù, è risuscitato, ha fatto capire il trionfo sul male, il trionfo sul peccato, il trionfo sulla morte. E si è presentato ai suoi discepoli e gli ha spiegato un po' tutto quello che era successo, che ancora non avevano capito. Poteva benissimo concludersi qua questo Vangelo. Eppure abbiamo ancora un capitolo, il 21. Nel capitolo 20 noi vediamo anche lo scopo per cui è stato scritto il Vangelo. Possiamo vedere lo scopo. È stato scritto questo Vangelo e poi c'è scritto che tante cose non sono potute essere scritte per mancanza di tempo e di spazio, ma queste sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo. Non solo che Gesù era un bravo insegnante, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. Pam! Questo è il messaggio del Vangelo, questo è il Vangelo, questo è ciò che noi proclamiamo agli altri quando diciamo ti spiego il Vangelo, ti dico cosa Gesù ha fatto e cosa tu puoi avere di ciò che Gesù ha fatto. Tu puoi avere la vita eterna, perché Gesù non era solo un bravo, ma era il Figlio di Dio ed era il Cristo. La storia va avanti e Gesù si presenta ai suoi discepoli per la terza volta. Li incontra sulla spiaggia, gli prepara una bella colazione. La colazione a quei tempi era pane e pesce. In Giappone si mangia ancora il pesce per colazione. Al nord, in Scandinavia, si mangia anche il pesce a colazione. Da noi, noi preferiamo gipfeli, qua c'è anche la marmellata, il succo d'arancia, un uovo. Gesù prepara la colazione per i suoi discepoli e poi li aspetta. Aspetta che tornano dalla pesca, perché sono andati a pescare tutta la notte e poi Gesù li sta aspettando. Perché sono andati a pescare? Hanno fatto 3 anni e mezzo di pausa dal loro lavoro, chiamiamolo così, secolare. Gesù ha detto ad alcuni di loro, ha detto a Pietro, non pescare più pesci perché io ti farò pescatore di uomini. E dunque in poche parole gli ha detto, smetti il tuo lavoro, tra virgolette, noi diciamo al giorno d'oggi normale, un lavoro secolare, perché io ti affido un ministero per il quale tu devi essere libero al 100%. Però ci troviamo in una situazione in cui i discepoli sono un po' depressi, sono un po' sconcertati, stanno incominciando a capire, perché Gesù gli era già spiegato nelle 2 volte che si è presentato a loro dopo la resurrezione, ma ancora non hanno capito. E dunque stanno tornando alle loro occupazioni normali, al loro vecchio stile di vita. Dunque Pietro, che era un leader, dice, boh, io vado a pescare, chi viene con me? 6 degli altri discepoli vanno con lui e così si ritrovano in 7 a pescare tutta la notte. E poi incontrano Gesù, dopo la pesca, e Gesù gli fa una domanda e gli dice, lo leggiamo assieme, figliuoli, avete del pesce? Gli risposero, no, Ed egli disse: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Pensate che Gesù si sarebbe aspettato una risposta a questa domanda, una risposta che lui non, di cui lui non sapesse la risposta. Non è forse questa una domanda retorica che spesso ritroviamo nella parola di Dio e spesso Dio ci chiede anche ogni tanto. Dice: ma Claudio, che ci fai qua? Pensate che Dio non lo sappia. Dio le sa le risposte, ma ci chiede perché desidera che noi riflettiamo e prendiamo coscienza di che cosa stiamo vivendo, di che cosa stiamo facendo. La stessa domanda che Dio ha posto a Adamo, gli ha detto: ma Adamo, dove sei? Pensate forse che il Dio dell'universo non sapesse dove fosse Adamo? No? Dove sei? E Adamo ha dovuto dare una risposta, ha dovuto capire: ma dove mi sto trovando? Che cosa rispondo ora? Caino, dov'è tuo fratello? Il sangue gridava a Dio dalla terra, che era morto. Che domanda strana che fai Dio. Elia, dove sei? Dove ti stai nascondendo? Io so tutto quello che è successo, so che adesso sei un po' scoraggiato. Ma rifletti tu stesso dove ti stai trovando, perché ti stai trovando in questa situazione e chi è colui che ti sta facendo questa domanda. Dunque, con Gesù non possiamo tanto sgarrare. Noi ogni tanto la domenica veniamo: come stai? Bene, grazie. Come stai? Con la grazia del Signore andiamo avanti. E addirittura con gli amici ogni tanto non abbiamo voglia di approfondire i nostri stati d'animo. Addirittura con il partner riusciamo ogni tanto a sviarla. Come stai? Tutto bene? Ma con Dio non possiamo svignarcela dalle domande che impongono un'onestà cruda e impongono una presa di coscienza di dove siamo. Claudio, dove sei? Claudio, cosa hai combinato oggi? Claudio, ma come sta avendo successo la tua giornata di oggi? Hai preso un po' di pesce? E la risposta, che Dio già sa, è: ebbene no. Allora poi gli può arrivare questa risposta: ebbene, se Dio non edifica la casa, che cosa ti affatichi? Questo era il messaggio di Gesù. Allora dice: provate dall'altra parte. Allora qualsiasi pescatore sa che 3,5 metri più in là, perché le barche non erano molto larghe, 3 metri, 3,5 metri. Qualsiasi persona sa che non cambia niente gettare le reti di qua e di là, non è che i pesci sono a 3 metri di distanza. Che è che è pescatore qua tra di noi? Cambia qualcosa pescare 3 metri di qua, 3 metri di là? No? O forse c'è un messaggio politico? Smettete di votare di sinistra, votate di destra. No, non sia mai questo, cancellatelo dalla registrazione. Non facciamo mica politica in chiesa. Non ci sono messaggi subliminali in questo. È semplicemente la stessa cosa che Gesù voleva trasmettere alla prima pesca miracolosa. Vi ricordate quando ha detto: avete pescato qualcosa? No, tutta la notte abbiamo pescato e non abbiamo preso niente. Era all'inizio del suo ministero. Ha detto: tornate a pescare. E hanno detto: guarda, logicamente parlando è inutile, ma alla tua parola lo faremo. Ecco la differenza tra la sinistra e la destra. Il perché l'aveva detto Gesù. E a queste parole, no, scusate, non a queste parole, il fatto che avevano pescato 153 pesci grossi e le reti quasi si rompevano, lì hanno riconosciuto che era Gesù, colui che era stato con loro per 3 anni e mezzo, il loro maestro, il loro amico. Vogliamo leggere assieme questo passaggio, lo troviamo in Giovanni 21. Dal versetto 9, appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messovi su, e del pane. E Gesù disse loro, portate qua dei pesci che avete preso ora. Allora, Gesù aveva già preparato dei pesci, ma voleva anche i loro, quelli che avevano pescato. Gesù potrebbe fare tutto da solo, ma vuole che noi portiamo del nostro. Vi ricordate anche la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Cosa avete qua? Venite, portate e ci penso io a moltiplicarlo. Gesù fa il suo e noi gli portiamo ciò che abbiamo. Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete prima, perché sapete, Pietro perché è salito sulla barca? Non c'era più. Perché quando ha capito che era il Signore, allora, hanno capito che era il Signore quando hanno preso un sacco di pesci. Era il Signore che ce l'ha detto. E chi l'ha detto? Giovanni, quello che era andato prima alla tomba, perché ha corso più in fretta. Giovanni ha detto, ehi, è il Signore. Tutti, no, davvero. Pietro ha capito, si veste, perché c'è scritto era nudo, probabilmente era rimasto in mutande perché era caldo, non lo so. Si butta in acqua e non so perché si è vestito per buttarsi in acqua, non lo so se è più freddo, ma fa niente. Si getta in acqua e va dal Signore. E poi quando Gesù dice portate i pesci, risale sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Un altro miracolo. Gesù disse loro, venite e fate colazione. Nessuno dei discepoli osava chiedergli chi sei, sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane, lo diede loro e così anche il pesce. E questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. Gesù ha acceso il fuoco, Gesù ha preparato la colazione ai suoi discepoli e spesso parliamo dell'ultima cena, ma sapete, l'ultima colazione con Gesù era un'espressione di profonda intimità che i discepoli avevano con Gesù. Già il fatto di mangiare assieme all'epoca nella cultura medio orientale voleva dire grande intimità. Mangiare assieme, invitare qualcuno a pranzo o a cena, qualcuno che ti aveva fatto del male o ti aveva fatto un torto, voleva dire perdono. E Gesù invita i suoi discepoli, venite a fare colazione. E dopo vedremo che invita Pietro a fare colazione. Gesù ci vuole coinvolgere, Gesù ci invita a questa colazione, Gesù ci invita a un'intimità con Lui. Ora vogliamo fare un break e vogliamo sentire delle testimonianze. Io ho chiesto delle testimonianze di che cosa avete vissuto con Gesù in questi 20 capitoli, 21 capitoli del Vangelo di Giovanni. Ho mandato 120 email. È arrivata una risposta, beh grazie di questa risposta, bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma poi ho avuto qualche riflessione, ho detto l'email non è più il mezzo di comunicazione funzionante, però ho avuto anche altri pensieri. Probabilmente alcuni di voi non si sono presi il tempo necessario, 5-10 minuti, per riflettere. Che cosa ho vissuto con Dio? Con il Vangelo di Giovanni. Sì, è vero, mi è venuto anche un altro pensiero, forse nessuno si ricorda neanche una predica, ma questo pensiero l'ho subito scacciato, perché sapete, come un calciatore sogna il gol d'oro, i sogni dei pastori è che le pecorelle si ricordino di tutte le prediche, ma a volte non mi ricordo neanche io di che cosa predico, dunque non posso mettervi questo peso. Ma un altro pensiero era, sì, io ho vissuto qualcosa con Dio, ma sicuramente qualcun altro ha qualcosa di meglio da raccontare, qualcosa di più eclatante, qualche miracolo. Ma sapete, raccontare di ciò che Dio fa nella nostra vita è qualche cosa di potente. La predica spiega la parola di Dio, la predica incoraggia la fede, ma le testimonianze la rendono viva, la fede. Chi non è stato incoraggiato dalla testimonianza di Connie domenica scorsa? Un'esperienza con lo Spirito Santo è una guarigione fisica. Wow, Dio guarisce ancora al giorno d'oggi. Quando io prego per qualcuno, io mi ricordo che non solo c'è scritto nella parola di Dio, dunque dovrei avere questa fede, ma ho sentito che Dio ancora al giorno d'oggi, qua in Ticino, non in Sud America, non in Asia, guarisce ancora al giorno d'oggi. E vedete, la testimonianza dà vita alla parola di Dio, tramite lo Spirito Santo che ci parla. E così questa mattina avrete ancora l'opportunità, allora alcuni si sono ancora aggiunti tra l'altro, io ho dedicato 20 minuti alle testimonianze, c'è Wolfgang che ha 8 minuti, dunque rimangono 12 minuti. E se 6 persone parlano per 2 minuti, abbiamo i nostri 20 minuti di testimonianze. Vi chiedo solo un filtro. Il filtro è, se vado e dico qualche cosa, è per la gloria di Dio. Non è certo per far vedere agli altri quanto sono bravo, non è certo per far capire che almeno anch'io qualche cosa mi sono ricordato, dunque facciamo contento il pastore, facciamo contenti magari la moglie e il marito, che è contenta se si va avanti. No, no, no. La testimonianza glorifica Dio. Come il salmista dice, io celebrerò le tue opere fra i popoli. Noi vogliamo edificare Dio, vogliamo edificare Cristo, vogliamo far capire agli altri quanto Dio è buono. Dunque, io vi invito a questa colazione, portiamo le poltrone e chi viene qua potrà anche bersi il caffè. Dunque, chiedo a Wolfgang di cominciare a venire e ci racconta che cosa ha vissuto col Signore e che cosa l'ha ispirato in questo Vangelo di Giovanni.
Grazie, sto in piedi.
Sto in piedi, sto in piedi anch'io.
Perché ho fatto già stamattina colazione col Signore, ma seduto.
Io bevo il caffè.
Perché è scritto nella Bibbia che ero seduto. Vi faccio vedere dopo. No, preferivo di essere l'ultimo, ma allora comincio io. 8
Grazie.
Minuti, guardo.
Dopo mi alzo.
Bene. Mi è colpito tanto, sempre, da quando sono cristiano, mi è colpito sempre l'Evangelo di Giovanni, perché è qualcosa di particolare. Già è l'ultimo, è scritto anche in confronto degli altri Evangeli, è un distacco di circa 30 anni. E Giovanni, sicuramente, essendo l'ultimo di quelli che vivevano ancora, perché tutti gli altri apostoli erano già morti, lui pensava di aggiungere ancora qualcosa molto importante, che è quello che gli altri non avevano notati. E uno, per esempio, e soprattutto gli ultimi ore, si può dire, di Gesù, fra questo e la preghiera sacerdotale, scritto nel capitolo 17. E arrivo dopo. E voglio allacciarmi al Evangelo, alla lettera di Paolo agli Efesini. Lì credo il Filippo nelle ultime prediche ha annunciato questi versetti. Qui dice Paolo che prima che noi siamo nati di nuovo eravamo morti, considerato da Dio come morti, spiritualmente morti, perché quando eravamo nel paradiso Dio ha detto, quando mangiate da questo albero della conoscenza del bene, del male e del bene, morirete sicuro. E da lì siamo morti, finché non Gesù ha misericordia di noi e ci risveglia. Allora qui Paolo dice, appunto, capitolo 2, versetto 1, dice, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, Dio ha avuto una grande misericordia con noi e ci ha risvegliati. Abbiamo fatto il resoconto della nostra vita, abbiamo fatto vedere a Gesù il nostro cuore e abbiamo avuto grazia che Lui ci ha perdonati e nel nostro battesimo l'abbiamo confermato. E qui dice Paolo nel versetto 4, ma Dio che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nel peccato, ci ha verificati con Cristo e per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù per mostrare nei futuri, tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante di bontà e degli, che Egli ha avuto con noi in Cristo Gesù. Allora qui mi lancio questo qua. Gesù ci ha risuscitati e con Lui siamo già spiritualmente in cielo. Io penso che veramente che è così, che noi fisicamente siamo qui, ma spiritualmente siamo da Gesù. E sai perché? Adesso vado nel Vangelo di Giovanni e qui dice nel capitolo 17 e le parole che tu mi hai dato io l'ho data a loro, essi hanno ricevuto e hanno veramente conosciuto che sono proceduto a te, che hanno creduto che tu mi hai mandato. E poi arriva Giovanni 8.
17:8.
E nel versetto dice che Lui vuol glorificarsi in noi. Nel versetto 20 dice, non prego soltanto per questi, vuol dire per i suoi discepoli, ma anche per quelli che credono che in me per mezzo della loro parola. Vuol dire anche gli apostoli portavano la parola avanti e noi, fino a noi, è arrivato a noi. E dopo il versetto più importante, il 24, Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedono la mia gloria e che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Allora, qui se leggo bene, Gesù dice, dove sono, Padre, dove sono io? Vorrei che anche quelli che tu mi hai dato sono con me. Adesso Gesù è in cielo dal Padre, alla destra del Padre, intercede per noi. Ma anche noi spiritualmente siamo con Lui. E questo è un grande sollievo quando siamo in tribolazioni e possiamo dire, Gesù, il nostro spirito è da Te. Abbiamo comunione, abbiamo un intimo amore fra di noi. E è quello che viviamo qua, viviamo guardando su di te in tutte le situazioni che ci troviamo. Ho ancora altri punti, ma i miei 8 minuti grazie. Sono passati. Spero che anche voi prendete questo Evangelo e prendete come pane spirituale di ogni giorno. Amen.
Amen. Grazie mille, grazie. C'erano due persone ancora che si erano annunciate, vi prego di venire. No, solo una. Ti riflette, lasciatevi parlare dallo Spirito Santo. Rosmari, ti puoi sedere e puoi anche bere un caffè se vuoi.
Prego. Gloria a Dio. Buongiorno a tutti, sorelle e fratelli. Vabbè, allora, prima vi voglio dare una buona notizia. Che ecco, il nostro spirito, il nostro cuore non invecchia. Questo fuori invecchia, ma dentro non invecchiamo. E il nostro cuore rimane quello che era a 8, 9, 10 anni, 12. E per questo io ringrazio veramente già il Signore perché mi ha lasciato quel cuore lì. È di tutti quello, eh? Nessun cuore invecchia e lo spirito non invecchia, ma si, come c'è scritto, cresce, no, non
si
cresce,
rinnova.
Si rinnova ogni mattina ed è questo. Per me, come per Wolfgang, il Vangelo di Giovanni è sicuramente quello dell'amore, il Vangelo dell'amore. E l'amore fa parte del cuore. E così l'amore non invecchia. Rimane sempre un amore fresco ogni mattino. Il Signore Dio, Gesù, è la nostra luce. E questo a me, no, già da principio, lui c'è scritto, lui è la luce. La luce ne è venuta nel mondo e ha vinto le tenebre, perché le tenebre non l'hanno sopraffatto. E per questo noi possiamo camminare nella luce. E la nostra luce è la parola di Dio, come c'è scritto nel Salmo 119. Lui, la parola è una luce al nostro piede e non ci fa inciampare. E questo è veramente quello che mi porta avanti, no? La parola, perché se noi, come dice Gesù, lui è la vite e noi siamo solo i tralci, se noi non rimaniamo nella vite, veniamo tagliati e buttati fuori. Noi dobbiamo stare nella vite, è lì che dobbiamo stare, nella sua parola, e la parola è Gesù, e Gesù è la parola, ed è uno. E questo è veramente una cosa molto importante, che noi rimaniamo nella parola, perché solo quella testimonia di Gesù. Anche lo Spirito testimonia di Gesù, quello Spirito che Lui ci ha donato, che vive dentro di noi. C'è un'altra cosa che mi è molto che mi sempre colpisce, no, nel Vangelo di Gesù. Di Giovanni, scusate, dove c'è scritto così amato Dio il mondo che ha dato il suo figlio unigenito affinché tutti quelli che credono in lui siano salvati. Io mi sono veramente immaginato questi giorni che cosa ha costato a Dio a dare il suo proprio figlio. Io mi sono detto, io mio figlio, io voglio tanto bene a mio figlio. Io penso che tutti voi che avete figli volete molto, e tutti abbiamo qualcuno al quale vogliamo tanto, tanto bene, no? E Dio ama Gesù così tanto come neanche, noi non possiamo amare come Dio ama. Se io penso che a mio figlio, io devo star a vedere come lui viene come si dice, che viene battuto, viene schernito, sta davanti a un popolo che lui è l'unico, no, me lo immagino adesso, che sia l'unico che non ha fatto niente. Tutto il popolo sono tutti i peccatori, sono tutti quelli che è la gente brutta che sta davanti e dice crocifigelo. E poi dopo lui fa tutta quella strada di Golgata, viene da tutti, viene schernito, perché tutti dicono ma perché non ti aiuti, perché non fai tu? Tu sei il Dio, sei il figlio di Dio, perché non ti aiuti? E lui, zitto, buono, lo fa per noi. E poi viene crocifisso. Se io penso che mio figlio viene crocifisso, Signore, veramente, non possiamo veramente capire quell'amore che ha Dio per noi. E perché non possiamo capire, però in un certo senso sì, noi dobbiamo essere consci che noi abbiamo lo Spirito Santo e dobbiamo capire quanto ha costato a lui, che lui è andato sulla croce. E questo ci deve convincere di santificarci, di volere assomigliare sempre di più a Gesù e di seguirlo comunque vada, in qualsiasi maniera. Io penso, adesso Wolfgang ha parlato, io penso che Livia è un buon esempio di una cristiana che serve il Signore malgrado tutto. Ecco. Grazie Signore. Amen.
Grazie Rosemarie per questi pensieri che ci hanno toccato.
Wow, dopo due testimonianze così penso che io veramente ringrazio il Signore, ringrazio per ognuno di voi, ringrazio per i nostri anziani, per Wolfgang, per Rosemarie, per tutti quanti gli anziani, perché veramente sono un grande esempio, sono un grande, veramente qualcosa veramente di speciale, di meraviglioso. Non posso aggiungere molto, io ricordo semplicemente che prima di tutto anche per me Giovanni, il Vangelo di Giovanni è quello che le prime volte che ho letto la Bibbia è quello che mi ha toccato maggiormente, è quello che sì, mi ha fatto fare le esperienze più belle, è quello che mi ha stimolato, è quello che mi ha dato gli insegnamenti più, sì, che mi toccano di più. E come diceva Rosemarie, veramente poi il Vangelo dell'amore. Io ricordo che il nostro motto di quest'anno era cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno date, da Matteo 6. E credo che il Vangelo di Giovanni, partendo dal capitolo 1, sia proprio un po' l'essenza, cioè cercando di capire chi è Dio, chi è Gesù e che sono un'unica cosa, l'identità, l'affermare l'identità di Gesù in Dio e Dio in Gesù è qualcosa di meraviglioso. E poi tutti gli insegnamenti che ci porta, che ci ha portato, pensando al capitolo 3, se non sbaglio, capitolo 3 di Nicodemo, la nuova nascita, il fatto di dover rinascere, la donna al pozzo, eccetera. Poi potrei andare avanti, ha citato Rosemarie, il fatto che noi siamo legati, se ci paragono a una vigna, il fatto che il vignaiolo c'è Dio, c'è Gesù e noi siamo attaccati, siamo questi tralci, abbiamo bisogno di stare attaccati. Questo. E poi via via c'è il sacrificio di Gesù alla croce, su cui è veramente, ecco, Rosmaria ha detto proprio bene, penso ci sono sentimenti veramente di tristezza, ma poi c'è la risurrezione. Ecco, qui potrei dire veramente tantissimo. Però c'è una cosa che in particolare, che va fuori, forse oltre a quello che avevo già vissuto, mi ha toccato, è che è la Chiesa perseguitata. Pensare che al mondo non tutti vivono come noi viviamo in Svizzera e non tutti godono della libertà che noi godiamo, prima di tutto dovrebbe lasciarci un senso di gioia, di gratitudine, e dovrebbe essere una leva per fare perdonarci, per fare ancora di più nei confronti di Gesù, perché è una grazia, perché non è scontato, fratelli cari. E alcune volte invece tendiamo a darlo per scontato e quindi un po' ad addormentarci. Ma torniamo un pochettino, perché non voglio essere distruttivo, ma voglio essere incoraggiante. Ma pensare che, abbiamo citato la Corea del Nord, ci sono nazioni in cui il fatto solo di citare Gesù, non parliamo di portare la parola, di creare chiese, ma il fatto di citare Gesù, di avere una Bibbia in mano così, tu rischi la vita, è qualcosa veramente di sì, distruggente. Ed è scritto, sta scritto, non è qualcosa di strano, di anormale. Noi penso che dobbiamo pregare per queste persone, dobbiamo essere grati a queste persone, dobbiamo sostenere queste persone. E qui penso anche al popolo di Israele, penso al Medio Oriente in generale. E poi, e qui è poi il click che ha fatto a me, penso che non sia più il tempo, neanche in Svizzera, di rimanere in mezzo. Dobbiamo decidere se stare vicino al Signore, e Dio non voglia, dobbiamo, se no altrimenti, andare dall'altra parte, perché verrà il tempo in cui la persecuzione ci sarà anche qua. C'è già qualcosa, sono piccole persecuzioni, sono piccole libertà, però noi dobbiamo unirci, dobbiamo pregare e dobbiamo anche fare scelte che vadano nella direzione per difendere questa libertà. Grazie a Dio, che questa è una grazia, la nostra nazione è nata su Dio, è fondata su Dio. Alcune scelte non vanno proprio in questa direzione e quindi dobbiamo anche sostenere i nostri politici in preghiera e far sì che sempre più persone possano conoscere Gesù e che magari diventino a loro volta dei politici che possono fare delle scelte secondo la parola di Dio. Ecco, questo per me è stato un po' qualcosa che ha fatto click, e se alcune volte tendevo a dire ma no, fa niente, guidato dallo Spirito Santo ho detto no, quando il Signore mi dà di parlare, quando il Signore mi dà di portare la mia testimonianza, io lo faccio. Non è il tempo più di rimanere in mezzo, ma bisogna fare delle scelte chiare e ben ponderate, ma che vanno nella direzione di Gesù.
Grazie, Felice.
Va bene. Allora, inizialmente non avevo una testimonianza, riuscivo a collegarlo direttamente ai Vangeli, al Vangelo di Giovanni. Però, prima di tutto voglio dire che sono qua perché voglio imparare a glorificare Dio, e dunque questa è la mia preghiera, perché so che è una cosa che devo ancora imparare e lo voglio fare. E poi, una decina di giorni fa o anche meno, una settimana fa, facendo ordine in casa mi è venuto come un lampo il fatto che quest'anno Gesù, Dio, ha lavorato tanto sulla mia vita. sulla mia, in modo però molto dolce e molto lento, rispetto a quello che magari a volte io mi aspetto o che voglio, che sento che ho bisogno. E mi è venuto come un flash quante cose avevo fatto a livello familiare nella mia vita. Il fatto che la mia madre è venuta a vivere in Ticino, mi ha chiamato, non so, 10 giorni dopo il mio battesimo, mi ha detto: ho trovato un appartamento, non te l'ho detto, ma me l'hanno già dato, vengo a vivere in Ticino. E faceva anni che le chiedevo: ma perché non vieni a vivere in Ticino? Poi c'è stato i nonni che mi hanno invitato addirittura in vacanza con loro, dunque sono passato un po' di tempo con mio. Poi c'è stato il... ci sono state diverse cose, e questo mi fa rendere conto quanto anche Dio sa già prima di noi quello che abbiamo bisogno, e lo fa in modo così dolce e graduale, ma lo fa. E noi chiaramente nella nostra vita ci sono momenti di crisi, difficoltà, almeno per me è così, che vedo che c'è quello che manca o che quello che non va o che quello che non so come gestire, più che altro. E in fondo lui è nel retro continuamente, sta mettendo mattone dietro mattone in diversi campi, anche prima che le lo... cioè lui legge nel cuore, penso, le cose importanti per noi, lui ci lavora su, e questo volevo testimoniare.
Grazie. E questo, l'avevo messo su molto, e questo dovrebbe succedere nelle nostre vite. Noi viviamo in maniera normale, facciamo questo, facciamo quello, ma il Signore ci guida. E poi quando facciamo delle esperienze, il Signore ci porta a capire: guarda che ci sono io dietro questa esperienza, guarda che sono io che ti ho condotto qui e ti ho condotto di là. E lì ci rendiamo conto, diciamo: è il Signore. Vediamo come Pietro ha vissuto Gesù in maniera particolare, essendo stato invitato a colazione con Gesù. Dopo aver ben mangiato, ben bevuto, ecco che Gesù ha un incontro di consulenza con Pietro. Ma Gesù aveva già incontrato Pietro diverse volte prima di questo momento, da soli. Lo leggiamo negli altri Vangeli. E questo sembra un momento di consulenza, però pubblico, in cui Gesù parla con Pietro, ma sono presenti anche gli altri discepoli. E Pietro, vi ricordate, Gesù ha acceso il fuoco per arrostire i pesci, e vi immaginate che cosa poteva aver pensato Pietro in quel momento mentre si scaldava il fuoco? Che cosa poteva pensare? Quando era l'ultima volta in cui Pietro si era scaldato al fuoco? Quando l'aveva tradito? A volte ci sono delle cose che ci ricordano i nostri peccati del passato. A volte ci sono sensazioni, odori, persone, luoghi che ci ricordano quanto siamo malvagi. Ma ecco che Gesù ci porta proprio in quei momenti in cui l'onestà è richiesta, una cruda onestà con Lui. Dunque vediamo che Gesù non chiude gli occhi al peccato, ma la sua grazia è così grande che ci accoglie, ci fa capire, ci dice dove sei, cosa hai fatto, dove è tuo fratello, eccetera, eccetera, e poi incontra Pietro in questa maniera. Pietro si sta scaldando il fuoco, si ricorda che l'ha rinnegato 3 volte, e per 3 volte Gesù gli fa la stessa domanda. Vogliamo leggere insieme questo colloquio che Gesù ha con Pietro, un colloquio che gli trasmette grazia e perdono. Partiamo dal versetto 15. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, lo chiama per nome e cognome, mi ami più di questi? Sì, Signore, tu sai che ti amo. Noi sappiamo, l'abbiamo studiato in precedenza, che nel greco ci sono 4 parole greche che in italiano traduciamo con amore. Il greco è una lingua molto più ricca, e lo sappiamo, l'abbiamo letto anche in diversi commentari. Avevo anche letto la differenza in questo dialogo dal greco, ma sono andato a volermi accertare, mia figlia mi ha aiutato nel paragonare con il greco e mi ha detto anche come si pronuncia. E Gesù dice a Pietro, agapas, mi ami tu? E sappiamo che agape è questo amore incondizionato, questo amore perfetto, questo amore che si sacrifica per gli altri, e questo amore in cui Gesù dice non c'è amore più grande di questo che dare la vita per i propri amici. Dunque si parla di agape. E questo amore ha a che fare con l'azione, non ha tanto a che fare con i sentimenti. Mentre l'amore fileos, dunque Pietro gli risponde, sì, io ti filò. Dice, io ti voglio bene, io provo affetto per te. Questo amore che ha a che fare con l'affetto, dunque con i sentimenti. Qua voglio fare solo una parentesi. Quando c'è una coppia in crisi che dice, ma non c'è più amore tra di noi, sta sbagliando, non ha capito che cos'è l'amore. Lui sta dicendo, non provo più affetto per te in questo momento. Ma magari dopo una litigata è difficile dire provo affetto per te. E non fa niente se non c'è in quel momento l'affetto. Ma l'amore non viene mai meno, questo amore che si sacrifica. Allora, non provo affetto per te, ma l'amore che si sacrifica, faccio questo per te, rinuncio a me stesso, per te questo è amore. E dunque non posso mai dire nella mia vita non ho amore per qualcuno. Dio mi aiuta ad amare perché l'amore ha a che fare con le azioni e con il fatto che ci si sacrifica per l'altro piuttosto che con l'affetto. Chiudo la parentesi, continuiamo il nostro discorso tra Gesù e Pietro. Gesù gli disse, pasci i miei agnelli. Gli fa una domanda e poi gli dà un compito. Gli disse di nuovo, una seconda volta, Simone di Giovanni, agapas, mi ami tu con questo amore incondizionato? E gli rispose, sì, Signore, tu lo sai che io ti filò. Gesù gli disse, pastura le mie pecore. Disse la terza volta, Simone di Giovanni, fileis, provi affetto per me? Mi vuoi bene? E Pietro, rattristato, che gli avesse detto una terza volta, mi ami, mi fileis, gli rispose, Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti filò. Gesù disse, pasci le mie pecore. La nuova riveduta è l'unica traduzione, quella che conosciamo, che traduce con mi vuoi bene al posto che mi ami. Tradurre con mi ami è giusto, perché come traduciamo questa parola, però la finezza ci fa capire tanto di questo incontro che Gesù ha avuto con Pietro. Gesù incontra Pietro e la sua prima domanda è ma tu mi ami più di questi? Che cosa intendeva Gesù? E non lo sappiamo esattamente, però possiamo supporre almeno tre cose. Uno, che Gesù gli sta dicendo mi ami più di questi, di tutte queste cose, cioè i pesci, la rete, il suo vecchio lavoro, quello che sta facendo, magari le sue ricchezze. Mi ami più del tuo lavoro? Mi ami più dei soldi, del risultato del tuo lavoro? Mi ami più del cibo? Mi ami più di queste cose? Un altro può voler dire mi ami più di questi, cioè dei tuoi amici. Mi ami anche più di Giovanni, col quale sei sempre assieme, e anche di Giacomo, il tuo grande amico, mi ami più di loro? Oppure potrebbe essere stato in maniera di paragonare, mi ami più di quanto loro amano me, potrebbe anche voler dire che Gesù intendesse questo, ma se intendeva questo, perché Gesù non faceva paragoni, ma se intendeva questo era semplicemente per riportarlo al fatto che Pietro spesse volte si è espresso, io ti amo più di tutti, io ti amo più di costoro, io Gesù sono pronto a morire per te. Questo era Pietro, impulsivo e che credeva in se stesso, forse un po' di più di quanto doveva credere in se stesso, ma Gesù l'ha riportato a chi lui era veramente. E dunque, se per tre volte l'ha rinnegato, tre volte Gesù l'ha ristabilito, senza, come ho detto prima, chiudere gli occhi al suo peccato. Ma vedete un po' che cosa è successo. Pietro perché era triste alla fine? La parola che Gesù ha usato la terza volta era al livello di Pietro, al livello in cui Pietro era capace di amare Gesù, perché Pietro amava Gesù, provava affetto per Gesù. Però abbiamo visto tutti quanti molto bene come Pietro non è stato capace di morire per Gesù. Allora, quell'amore che Gesù richiedeva da Pietro, e Pietro prima che aveva detto a parole che era capace di dargli, ha dimostrato che non è stato capace di dargli. Ma poi l'amore che Gesù gli dice, mi ami tu, provi affetto tu per me. Giuseppe Maria. Pietro si rende conto, arriva al fondo di se stesso, dice tu sai, tu mi conosci. Se me l'avessi chiesto tre giorni fa, io avrei giurato e spergiurato, tu non mi conosci abbastanza Gesù, tu non sai cosa sarei capace di fare per te. Ma ora, tu mi conosci, tu sai che io ti filo, tu sai che io provo affetto per te. Tra parentesi, ma sai benissimo, e mi hai conosciuto, che non sono in grado di amarti, quell'amore agape di cui tu saresti degno. Ma grazie a Dio il Vangelo di Giovanni non si è fermato al capitolo 20, se no non comprenderemmo Atti, non saremmo capaci di capire come questo Pietro da traditore sia diventato il protagonista dei primi 12 capitoli di Atti. Era lui il protagonista, dove andava guariva e zoppi e ciechi, malati. Vi ricordate all'entrata del Tempio questo zoppo che dice oh, fai la carità, e dice io soldi non ne ho, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù alzati. E poi ha perso il fazzoletto e la gente prendeva il suo fazzoletto e se lo spargeva addosso e guariva col fazzoletto di Pietro. Cioè oggi, al giorno d'oggi, noi diremmo, ma... Eppure è Bibbia, la potenza di Dio su Pietro. E poi sappiamo tutto quello che ha fatto Pietro per edificare la Chiesa. È stato il protagonista del messaggio del Vangelo in tutta Gerusalemme. E che cosa si viveva a Gerusalemme? La persecuzione. E Pietro senza paura andava nelle piazze a predicare il Vangelo, anche se poi si ritrovava in prigione o era minacciato di morte. Dunque, Giovanni non si è concluso al capitolo 20, abbiamo il capitolo 21 e abbiamo capito come Pietro è diventato il Pietro che era, grazie alla colazione con Gesù. Gesù ha ripristinato Pietro. Vogliamo leggere ancora che cosa ha detto Gesù a Pietro, e lo leggiamo nei versetti che seguono quelli che abbiamo letto. Eccoli qua. Il versetto 18, in verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Disse queste cose, disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E dopo aver parlato così gli disse, seguimi. È stata una nuova chiamata per Pietro, è stato un nuovo incarico, un nuovo ministero, pasce le mie pecore. Gesù ha consegnato nelle mani di Pietro la cosa che più gli stava a cuore. Che cosa sta più a cuore di Gesù se non la sua sposa, la Chiesa? ognuno di noi. Gli stiamo così a cuore e li ha consegnati nelle mani di Pietro e gli ha profetizzato, uno, che lui non sarebbe morto giovane, ha detto quando tu sarai vecchio qualcuno ti condurrà, gli ha detto che avrebbe incontrato anche la persecuzione, qualcuno lo porterà in luoghi dove lui non vorrebbe, sappiamo che Pietro è stato in prigione, e poi dice che ha profetizzato dicendo di quale morte sarebbe morto e di che morte è morto Pietro. Pietro è stato crocifisso. Alcuni studiosi dicono che ha desiderato essere crocifisso a testa in giù perché non si sentiva degno di essere crocifisso alla stessa maniera del suo Signore. Che cosa è successo qua? Pietro è stato in grado di amare Gesù come Gesù ne era degno. Pietro ha amato Gesù con l'amore agape. Vedete il lavoro di Dio nelle nostre vite. Ci raccoglie lì dove noi siamo, quello che noi siamo in grado di dargli, di offrirgli, ma non si lascia incantare dalle nostre parole, dal nostro bel entusiasmo del momento, ma ci porta al nostro essere vero, crudo, nudo. Non possiamo vestirci davanti a Lui, siamo così come siamo, ma da lì ci prende, ci ripristina e ci porta a quell'amore di cui Lui è degno. Pietro è stato crocifisso, ma noi leggiamo per esempio nel capitolo 12 di Atti che quando Pietro era imprigionato ed era stato condannato a morte, lui dormiva tranquillamente e dico, ma il giorno dopo mi uccideranno, sono condannato a morte, e Pietro dorme tranquillamente. A parte questa grande fiducia in Dio che lui aveva, ma come ha fatto? Capitolo 21 di Giovanni, Gesù che gli profetizza, tu morirai vecchio, non giovane. Questa promessa ha detto, tanto io so che non morirò domani, sono troppo giovane. Questa tranquillità, allora queste promesse che Gesù ci fa, queste profezie che Gesù ci dice, sono quelle che ci permettono di avere fiducia in Dio, una fiducia cieca. E questo invito a colazione, questo intimo momento che noi possiamo avere con Gesù, lo vogliamo avere già questa mattina, ora avremo un tempo di adorazione, in cui possiamo andare da Lui così come noi siamo. Senza veli, senza nasconderci, e permettiamo a Dio di incontrarci lì come noi siamo. E dunque lasciamoci invitare in questa intimità, perché è solo dall'intimità con Gesù, e qualcuno l'ha anche citato, Giovanni 15 che abbiamo letto, questo essere uniti a Gesù che produce frutto. Non è tanto il nostro essere capaci, il nostro dire che amiamo Gesù come noi pensiamo che lo facciamo. Dunque, vogliamo fare colazione con Gesù, vogliamo avere questo momento di adorazione.